Buon pomeriggio a tutti, buon sabato a tutti. Molti di voi già mi conoscete personalmente dalla scorsa festa dei Tabernacoli, altri soltanto in maniera virtuale. Per chi non mi conosce, invece, mi presento, mi chiamo Andrea e vivo in Sicilia. Per la precisione a Ragusa, anche se oggi mi trovo qui ospite a Catania, nella casa del nostro ministro Angelo Di Vita. Questo sermonetto ha come titolo Il granello di senape e sono sicuro che tutti voi già conoscete questa che è una delle parabole che il nostro Signore Gesù Cristo insegnò e propose ai suoi discepoli e che lo stesso fa con noi oggi, che ugualmente desideriamo essere i suoi seguaci. Difatti ho piacere che tutti insieme andiamo a rileggere nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, dal versetto 30 al 32, questa piccola parabola. Vangelo di Marco, capitolo 4, dai versetti 30 a 32. Diceva ancora: a che paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che alla sua ombra possono ripararsi gli uccelli del cielo. Questo vuol dire che il regno di Dio nasce come il più piccolo tra tutti i regni umani che sono e che furono anche in passato sulla terra. E di ciò ne abbiamo conferma anche dal fatto che Gesù Cristo ha sempre parlato di un piccolo gregge, come per esempio in Luca 12:32. Noi sappiamo infatti che nel piano di Dio per la salvezza dell'umanità, lui ha sempre prescelto pochi uomini e poche donne per la riconciliazione del genere umano con Gesù Cristo stesso, pietra angolare di tale riconciliazione. Ma questo regno possiede un potenziale immenso, in quanto crescerà e diventerà il più grande dei regni, e la sua crescita non avrà mai fine, come possiamo leggere nel libro di Isaia, al capitolo 60, versetto 22. Isaia 60, versetto 22. Il più piccolo diventerà un migliaio, il minimo una nazione potente. Io, il Signore, affretterò le cose a suo tempo. O anche, sempre in Isaia, però nel capitolo 9, al verso 6, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Anche ora, e nei secoli passati, quindi, questo regno è in continua crescita. I nostri antenati spirituali morti in Cristo lo hanno di secolo in secolo ingrandito. E anche noi attualmente, secondo la volontà e la potenza di Dio, ci stiamo sforzando per farne parte. Prima in veste di figli adottivi e se persevereremo come figli legittimi. In 1 Corinzi, capitolo 1, nei versetti da 27 a 29, l'Apostolo Paolo è ispirato a scrivere che Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ora, io una volta, parlando con una mia collega, è uscito il discorso per caso, quando le dissi che faccio parte di una chiesa di cui sono l'unico membro non solo di Ragusa, ma di tutta la provincia, vi lascio immaginare la faccia che ha fatto questa persona. Ma noi invece volgiamo il nostro sguardo da una prospettiva ben diversa. E basta vedere qui nella nostra Italia, dove nell'ultimo anno, tra l'estate scorsa e la festa delle capanne, ma anche fino a qualche giorno fa, abbiamo contato un numero ragguardevole di nuovi battesimi, nonostante il periodo che stiamo attraversando, in cui le restrizioni ci hanno impedito troppo spesso di riunirci e di passare momenti di comunione fraterna, di presenza. Adesso passo a raccontarvi la mia di storia, di come Dio mi abbia chiamato a far parte del granello di senape. In una prima fase, attirandomi al suo figliolo Gesù Cristo, ed in una seconda fase, presentandomi la sua chiesa. La storia comincia all'incirca poco meno di 3 anni fa, esattamente nel settembre 2018, quando determinati eventi nella mia vita mi portarono a rimettere in dubbio un po' tutto nella nostra società. A dire il vero, sin da quando ero solo un bambino, avevo come la sensazione che c'era qualcosa di strano in tutto ciò che mi circondava. E crescendo le domande esistenziali venivano spesso a bussare nella mia mente. Crescendo ancora di più, i dubbi aumentavano, ma si concentravano ormai più sull'aspetto politico e sociale piuttosto che su quello religioso. Invece, da quel giorno del settembre 2018, decisi che nel mettere in discussione la vita, anche la religione doveva essere inclusa. Preciso che per me questa fino a quel punto era il cattolicesimo, l'unica tradizione che mi era stata insegnata e trasmessa in famiglia, ma così come anche a scuola o al catechismo, ma che sinceramente non mi aveva mai convinto più di tanto se non nell'esistenza di un Dio creatore di tutte le cose. Comunque, passato qualche giorno, accadde che in cerca disperata di risposte, fui sospinto a prendere la Bibbia, quella che era presente in casa, e la iniziai a leggere. Questa lettura era piena di scetticismo, ma sentivo che non dovevo chiudere e lasciar perdere. Andai avanti per diverse settimane, arrivai nei libri dei profeti. Adesso non mi ricordo più in quale profeta né cosa stessi leggendo esattamente. Ricordo solo che pensai: questo che sto leggendo descrive alla lettera la nostra attuale società. Ed era la risposta che stavo inconsciamente cercando, e da quel momento Dio mi fece capire che la Bibbia è la sua parola. Allora ricominciai a leggerla da capo. Stavolta senza quello scetticismo iniziale, ma con la piena consapevolezza che stavo leggendo il libro della verità, della vita, l'unica parola di cui potersi fidare ciecamente. Ed iniziai a provare una grande gioia ogni volta che mi mettevo a leggere. Dio mi aveva attirato a suo figlio Gesù Cristo, e ogni giorno mi incominciò a dare gli insegnamenti, dandomi le basi per capire la sua chiesa. Difatti, cominciai a pormi delle domande come: ma se in tutta la Bibbia si parla del giorno di sabato, come mai nessuno lo rispetta? Oppure, ma se le feste bibliche sono ben descritte, come mai la maggior parte di esse non vengono tenute in conto dagli uomini? Poi, dopo un anno esatto, un giorno stavo su YouTube e scorrevo i vari video che l'app mi proponeva. Uno mi colpì per il suo titolo: Sette segni che il ritorno di Cristo è vicino. Fu così che conobbi il canale di YouTube della Chiesa e che iniziai ad ascoltare il ministro Carmelo e Angelo. In poche settimane ascoltai tutti i video e presi la decisione di scrivergli, di mandare una mail in cui sottoposi la mia prima domanda biblica. Ecco che alla ricezione della mail, con la risposta, provai nuovamente una forte gioia. Non so, pensai, allora esistono veramente. Gesù Cristo mi aveva presentato la sua Chiesa. Subito decisi di collegarmi il sabato per i servizi. Andai poco dopo a Catania per conoscere il ministro Angelo e seguire di persona la Santa Adunanza. Ma soprattutto presi la decisione di iniziare gli studi biblici per portarmi al battesimo, che alla fine è stato fatto nel luglio dello scorso anno. Ringrazio Dio ogni giorno per quello che ha fatto e che fa per me. Per concludere questo sermonetto, vorrei ritornare alla parabola del granello di senape, spiegandovi perché ho deciso di sceglierla per introdurre questa mia storia. Nel giorno del mio battesimo mi venne di meditare parecchio su questo granello di senape e, come tutti noi sappiamo, la parola di Dio ha molteplici risvolti e sfaccettature. Sin dal primo momento i ministri mi hanno sempre insegnato a vedere le scritture come ad un diamante che ha molteplici facce. Quel giorno ho capito che il granello di senape è anche prefigura del dono dello Spirito Santo che il Padre Celeste ci fa. Ce ne dona una piccola caparra, come sappiamo. Sta a noi, da quel momento in poi, prendercene cura, innaffiarlo ogni giorno, trattarlo con amorevole attenzione, farlo crescere fino al punto che diventi un albero con forti e robusti rami, tanto che chi ci sta vicino, i nostri cari e le persone che ci circondano, vengono a ripararsi sotto di essi. Gloria e lode a Dio che con la sua potenza opera così in noi, se glielo permettiamo. Voglio ringraziare il ministro Carmelo per tutto ciò che fa per noi e per la possibilità di parlarvi che mi ha dato oggi, e anche il ministro Angelo per tutto il supporto che ci dà sempre. Grazie per avermi ascoltato e buona continuazione del servizio. Ciao a tutti.